Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Qual è il tuo problema più grande in questo momento? Allora, questa domanda, potremmo pensare a tante cose che ci pesano, ma in realtà il nostro problema più grande, quello che ci fa più male di ogni altra cosa, è il nostro peccato. Il nostro peccato, che è ancora in noi, ci fa più male di qualunque altra cosa. Tu riesci a superare il tuo peccato in modo che non cadi più? No. Ognuno di noi conosce la delusione di cadere ancora in un peccato che abbiamo già confessato tante volte. Perché continuiamo a cadere? Che deludente. Come possiamo avere vittoria sul peccato? Come possiamo combattere il nostro peccato in modo da avere sempre più vittoria? Ci sarà sempre combattimento, ma possiamo avere più vittoria. Come? Io prego che questo insegnamento possa essere un grande aiuto in questo combattimento contro il peccato. Prima di considerare come combattere i nostri peccati, è importante considerare quanto male il nostro peccato ci fa. E ci fa anche alle persone intorno a noi, compreso le persone che amiamo. Perché il primo passo per combattere il peccato è di vedere il peccato per quello che è. Se noi vediamo il peccato in modo superficiale, sì, è vero, hai ragione, sì, lo so che non va bene. Non avremo mai vittoria sul peccato. Mai. Dobbiamo vedere il peccato per quello che è. Cosa fa il peccato? Ma per una cosa, il nostro peccato danneggia il rapporto che abbiamo con le persone intorno a noi. Le benedizioni che ci sono sulla terra, molto più grandi di tutte le cose materiali, molto più grandi della salute, sono i rapporti. Sono i rapporti. Ma sono proprio i nostri peccati che danneggiano e a volte distruggono questi rapporti. I nostri rapporti con persone intorno a noi dovrebbero essere fonte di gioia, di pace, di grande benessere nel cuore. Invece molto spesso sono fonte di frustrazione, di cuore aggravato, di tensione, di tristezza e di dolore. E non serve che spiego tanto di questo, perché ognuno di noi conosce bene il dolore di rapporti che vanno male, rapporti dove c'è tensione, dove c'è stress, dove c'è mancanza di amore. Conosciamo tutti quello, anche mancanza del nostro amore. E questo è un grave male che il nostro peccato causa. Ci rende veleno nei nostri rapporti. Il nostro peccato ci fa diventare un male nei nostri rapporti. E certo anche i peccati degli altri, ma meglio concentrare sui nostri. Ma quello non è il male peggiore, per quanto è terribile. Il male peggiore, poi ci sono tanti altri mali che producono i nostri peccati. Ma il male peggiore in assoluto che i nostri peccati ci fa è che il nostro peccato danneggia e rovina la nostra comunione con Dio. Cioè, Quando un vero credente, non chi dice di essere credente, ma un vero credente pecca, continua ad essere salvato, continua ad essere un figlio di Dio, ma la sua comunione con Dio viene rotto. Non è in comunione, rimani figlio, ma questo rapporto stretto di stare vicini viene rovinato a causa del peccato finché rimane. È simile ad una coppia che litiga fortemente e c'è grande peccato, ma non c'è confessione. Sono ancora sposati, ma la ricchezza della comunione non c'è finché quel peccato o quei peccati non vengono trattati. Cioè, vivono nella stessa casa, ma non c'è quella benedizione del rapporto. E questo è quello che succede nel nostro rapporto con Dio. Quanto è terribile il nostro peccato, più terribile di qualsiasi altra cosa. Danneggia il nostro rapporto con Dio, la cosa peggiore, danneggia i nostri rapporti con altri, rovina la vita. Quindi, questo è il nostro nemico più grande della vita, ed è il nostro nemico. Quanto spesso il nostro orgoglio ci inganna pensando che qualcun altro sia il nostro problema più grande. Se lei potesse, se lui potesse solo cambiare, migliorare, vedere, capire, allora le cose andrebbero bene. Quante volte noi vediamo qualcun altro e il suo peccato come il nostro problema. Ma nessuno può ostacolare minimamente la nostra comunione con Dio. Quello è il nostro peccato. Quindi io prego che possiamo capire come base che il nostro peccato è il nostro nemico e che dobbiamo combattere il nostro peccato. E quello che vorrei vedere adesso è come combattere il peccato. E vi dico subito, non toccherò tutti gli aspetti di questo. Ci sono varie cose che non c'entrano qui, in questo sermone. Però quello che c'entra è molto importante e prego che possiamo vedere, riflettere, afferrare e poi vivere. Vivere. Prima ricordiamo che non c'è una risposta automatica. Ok, faccio quello, arriva quello. Non è un interruttore. Assolutamente, è un combattimento. Ma Dio ci dà quello che serve per combattere bene questo combattimento. La prima cosa che è, oltre a vedere quanto il peccato è il nostro nemico, ma una volta che abbiamo visto quello, la prima cosa che è necessario per combattere con perseveranza la battaglia contro il nostro peccato è di avere un'aspettativa realistica, vera e non falsa. Perché un modo che Satana ci scoraggia, il modo che ci arrendiamo, è di farci avere un'aspettativa falsa che quando non si avviene, non si avvera, ci scoraggiamo. Quando abbiamo un'aspettativa falsa, ci lascerà delusi e scoraggiati, ma non era necessario. Nella stessa situazione, con un'aspettativa vera, possiamo continuare ad avere fede e andare avanti. Tanti esempi. La donna che aspetta che le doglie saranno mega leggeri, che proprio no, ma dai, non saranno male, sono convinta. E poi entrano nelle doglie e sono veramente terribili, sarà mega scoraggiata. Andrà in crisi, perché aveva un'aspettativa falsa. Invece se ha un'aspettativa vera e entra, soprattutto se ha già avuto un figlio o altri, e quindi sa in linea generale quello da aspettare, e entra e è preparata e non viene scombussolata. Immaginate un uomo che ha 40 anni e pesa 50 kg oltre quello che è giusto, e oltre a quello è mega fiacco. Solo fare un piano di scale lo distruggi. Non può fare un piano senza fermarsi ogni due scale, prendere le forze e fare due. È proprio messo male. E il dottore gli dice: guarda, tu morirai giovane così, oltre ad avere una vita brutta in sé. E quindi lui dice: ok, io devo dimagrire 50 kg e diventare forte. Io voglio essere capace di andare a correre 5 km. Non può fare due scale, due piani. E allora, se lui ha un'aspettativa falsa, ok, mi metto da fare e fra un mese sarò così, dopo un mese avrà iniziato a fare qualche progresso, diciamo che è molto costante. Ma per quanto è costante? Se lui immagina che fra un mese sarà dimagrito 50 kg, capace a correre 5 km e non può fare due scale, non piani, come sarà dopo un mese? Sarà così scoraggiato che mollerà tutto. Se invece lui capisce, sarà una battaglia lunga, mi durerà forse qualche anno, ma mi metto da fare, con un'aspettativa vera, e dopo un mese è dimagrito 3 kg e può fare 3 scale anziché 2, è incoraggiato e va avanti e va avanti e man mano fa sempre più grandi progressi. Aspettativa: Satana ci scoraggia dandoci aspettative false. E forse predicherò prossimamente sul fatto di cosa vuol dire avere grinta. È una cosa che manca molto. Ci scoraggiamo quando la battaglia è dura e lunga. Ma la battaglia contro il peccato è dura e lunga. E dobbiamo capire quello, per non arrenderci e non essere scoraggiati. Se i genitori credono che allevare bene i figli è una cosa veloce e facile, se sono proprio ignoranti, e quando scoprono che non è né veloce né facile, diventano scoraggiati, aspettative false. Invece se sanno, no, è una cosa che dura anni e anni con grande perseveranza, allora non sono delusi quando i risultati vengono lentamente. Quindi, per combattere bene i nostri peccati, dobbiamo avere l'aspettativa che sarà una battaglia dura, è lunga, è dolorosa, ma che in Cristo c'è la vittoria, in Cristo. Quindi un'aspettativa vera è la prima cosa che serve dopo che abbiamo visto che questo è il nostro vero amico. Per capire un po' quanto è duro questo combattimento, vi leggo Ebrei 12:4-8. Ascoltiamo, sta parlando proprio di questo combattimento. Voi non avete ancora resistito fino a sangue, combattendo contro il peccato, e avete dimenticato l'esortazione che si rivolge a voi come a figli? Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore, e non perditi di animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Se voi sostenete la correzione, Dio vi tratta come figli. Qual è infatti il figlio che il padre non corregga? Ma se rimanete senza correzione, di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi e non figli. Notate il versetto 4, che descrive il combattimento contro il peccato. Quanto è duro? Leggo. Voi non avete ancora resistito fino a sangue combattendo contro il peccato. Il nostro combattimento contro il peccato, contro il nostro peccato, è un combattimento così duro che, come paragone, dice fino a sangue. Non è qualche botta che poi uno si arrende. il peccato non si arrende finché non muore. E quindi è un combattimento fino a sangue, parlando in modo simbolico. Un combattimento duro, dove se c'è una piccola pezzo di vita ancora in quel peccato, continua a lottare. E dobbiamo lottare e combattere e strangolare e dare coltellata dopo coltellata contro il nostro peccato. È una battaglia spirituale, questo parla in modo simbolico, ma è così duro. È così duro. In Colossesi 3, parlando del combattimento, fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra: fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e avidità, che è idolatria. Per queste cose l'ira di Dio viene sui figli della disobbedienza, fra cui in tempo camminaste anche voi quando vivevate in esse. Dice quando vivevate in esse, ma poi dice all'inizio fate morire queste cose. Anche se non viviamo in esse, ancora cadiamo in esse. E dobbiamo far morire quel combattimento fino a sangue. È l'unico modo di farli morire. Dobbiamo capire questo. Il combattimento contro il peccato è duro. Fino a sangue, non c'è nessun altro modo per vincere il peccato. È un combattimento molto duro. E come dico, voglio parlare di cosa vuol dire avere grinta, trasmettere ai figli che la vita non è bella. O meglio dire, non è bella come il mondo dice bella. Una buona crescita non è dare belle esperienze, una buona crescita è insegnare ai figli di avere grinta, di non arrendersi, di aggrapparsi al Signore e andare avanti. Andare avanti in quel matrimonio che sembra rotto, andare avanti in quella amicizia rotta, andare avanti nel dire no alla carne, nella forza di Dio. Il combattimento è duro. Ma non siamo soli. Efesini 6:10 cosa dice? Fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Quindi, avendo riconosciuto quanto il peccato è grave, il primo passo è di capire che il combattimento è duro. In modo di non essere scoraggiati quando è duro, quando è lungo. Dici, ma sì, è lungo, ma per forza. Ma io guardo in avanti e io so che il Signore è con me e in Lui avrò la vittoria. Quindi, questo è il primo passo. Ok, capendo che è duro e lungo questo combattimento, come dobbiamo combattere il nostro peccato? Qual è il modo di combattere il nostro peccato? Ho parlato del fatto di avere un'aspettativa vera e giusta. Ok, ho quell'aspettativa, adesso cosa faccio? Cosa faccio? Il primo passo, il passo più importante nel combattere i nostri peccati è di riconoscere veramente i nostri peccati e di confessare di cuore quei peccati. Il vero combattimento non è quello che noi facciamo, il vero combattimento è di vedere e confessare i nostri peccati a Dio. Allora, per poter confessare, devo vedere. Non posso confessare quello che non vedo, devo vedere il mio peccato. Non solo l'azione peccaminosa o le parole peccaminose che escono dalla mia bocca, ma il peccato di cuore che ha suscitato quell'atto o quelle parole. Attenzione, dobbiamo confessare l'atto o le parole, ma molto di più dobbiamo confessare il peccato nel cuore che ha prodotto quell'azione, quelle parole peccaminose. Il peccato, ogni peccato, viene dal cuore. Il peccato certi peccati sono esterni, sono visibili. Il cuore non è visibile, ma è il cuore soprattutto che dobbiamo confessare. Marco 7, 18 a 23. Gesù, parlando del peccato, dice, leggo, ed egli disse loro: siete anche voi così privi di intelligenza? Non capite che tutto ciò che dal di fuori entra nell'uomo non può contaminarlo? Perché non entra nel suo cuore, ma nel ventre, e poi se ne va nella fogna, purificando così tutti i cibi. Disse ancora: ciò che esce dall'uomo, quello lo contamina. Da di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, procedono pensieri malvagi, adulteri, fornicazioni, omicidi, furti, cupidigie, malizia, frodi, dissolutezza, invidia, bestemmia, orgoglio, stoltezza. Tutte queste cose malvagie escono da di dentro dell'uomo e lo contaminano. Ogni nostro peccato viene dal nostro cuore, fa parte di noi. Non sono le circostanze che ci fanno peccare. Non sono le provocazioni, i peccati degli altri che ci fanno peccare come reazioni. Rivelano quello che era dentro il nostro cuore. Perciò quando confessiamo i nostri peccati, dobbiamo confessare il peccato nel cuore che ha prodotto, o i peccati di solito, che ha prodotto quelle parole o quell'atto peccaminoso visibile. Come possiamo riconoscere i peccati nel cuore che stanno dietro un peccato visibile? Grazie a Dio, abbiamo lo Spirito Santo. Se ci umiliamo, punto fondamentale, se ci umiliamo e ci esaminiamo, lo Spirito Santo ci farà vedere i peccati nei nostri cuori. Dobbiamo umiliarci e poi dobbiamo riflettere, esaminarci. Signore, mostrami il mio cuore. Cosa prega Davide alla fine di Salmo 139? 139, esaminami per farmi vedere se c'è qualche via iniqua dentro di me. Per esempio, diciamo che scatto e parlo in modo brusco. Non ci vuole tanto per riconoscere che quello è peccato. Però, in questo esempio, sarebbe fondamentale per me di esaminarmi perché mi sono scattato. Perché è peccato, ma perché ho fatto quell'azione esterna? Se rifletto con cuore umile, comincerò, perché lo Spirito mi aiuterà, a vedere che nel mio cuore c'è tanto orgoglio, che mi ha fatto disprezzare la persona contro il quale ho parlato in modo brusco. Riflettendo di più, riconosco egoismo, anziché amore. In questo esempio, magari la persona mi ha ostacolato ad ottenere quello che volevo. Io volevo pensare o fare questo o ottenere quello, e la persona mi ostacola in qualche modo. E dico, va, e scatto. Allora, quello mi rivela che quella cosa che volevo è un idolo per me. Perché se qualcosa non mi importa e uno mi ostacola, non mi agito. Se mi agito quando qualcuno mi ostacola da ottenere qualcosa che desidero, e mi agito, vuol dire che il mio attaccamento a quella cosa è troppo grande. Perché io sono disposto a peccare per ottenere quella cosa, o perché mi hai ostacolata da ottenere quella cosa. Questo vuol dire che quella cosa è un idolo, quindi un altro peccato da confessare. Voglio vedermi bene, e uno mi parla del mio peccato, e questo mi agita, ok? Mi è un idolo il fatto di vedermi bene, come esempio. E la persona che distrugge questo concetto che io sono buono e bravo, mi agito, davanti a questo, allora quel modo di vedermi è un idolo, è orgoglio, è egoismo, ed è un idolo. E questo è un esempio. Magari vado avanti, vedo, e non mi interessava la gloria di Dio. Io volevo quello, e non lo tengo, e mi agito, ma dove c'è il cuore volendo la gloria di Dio? Non c'è. In quella stanza non c'era per niente. Anche questo è un grave peccato. Non avevo Dio nel cuore. E quindi il fatto che scatto, e parlo in modo brusco, come esempio di mille altri peccati, mi rivela che c'è nel cuore, e se mi esamino comincio a vedere di solito peccato dopo peccato dopo peccato che sono da confessare. Se io confesso solo il fatto di aver parlato brusco, oh perdonami, non era amore quello, ho peccato, non avrei dovuto parlare così, perdonami, ma non ho quasi neanche iniziato a confessare il mio cuore. Io voglio far finito questo, non voglio stare lì a vedere chi sono. E quindi confesso subito, non perché sono aggravato. Non sono aggravato, voglio liberarmi di questo peso. Quello non è confessare il peccato. No, no, io devo vedere il mio cuore. Devo capire che il mio peccato, il mio ostacolo da comunione di Dio, wow, quanti peccati ci sono qui dentro che quello rivela. E devo confessare i miei peccati resi visibili da quel peccato esterno uno per uno. Quindi, per poter confessare il peccato, che è il modo principale che combattiamo il peccato. Perché confessando il peccato, in chi confidiamo? Non in noi stessi, in Dio. In Dio mi vedo con quello che sono e mi presento a Dio, allora Dio inizia la sua opera di santificarmi. Quando invece voglio minimizzare il vedere a fondo i miei peccati per andare avanti io sto cercando di credere in me stesso, non farò altro che continuare a cadere. Dobbiamo esaminarci per riconoscere veramente i peccati che abbiamo nel cuore e non solo quelli visibili, e questo è il primo e fondamentale base di come combattere i peccati. Però, attenzione, non serve solo vedere i peccati. Non serve solo vedere i peccati. Dobbiamo riconoscere la gravità del peccato. Qualcuno ti ha mai parlato di un peccato? E detto, ma quello era orgoglio, quello va bene, hai ragione, però, e vado avanti sul mio discorso. Hai mai detto in mezzo a una discussione, un litigio, qualcuno ti ha mai parlato di un peccato e hai affermato e intellettualmente anche lo vedevi, ma non ti aggravava per niente e vuole, ok, perdonami, però quello che tu hai mai fatto quello? E vuoi solo andare avanti con tuo discorso? È mai successo? È successo a me? Allora a quel punto vedo il peccato, per modo di dire, ma vedo la gravità del peccato? Lo vedo veramente per quello che è? Cioè non stiamo confessando una cosa intellettualmente, stiamo confessando di cuore. Vedendo la gravità, vedendo quanto è abominevole a nostro Dio, vedendo che è così terribile che solamente la morte del Figlio di Dio poteva pagare per quel peccato. Quanto è fondamentale questo, vedere la gravità. La salvezza vera è sicura. Non si può perdere la vera salvezza. Ma la vera salvezza produce un cuore umile che è aggravato del peccato e desidera e sa, quel peccato mi ostacola la comunione con mio Dio. E per questo è aggravato. quel peccato mi ostacola da tutto il bello e buono, mi ostacola da portare frutto per Dio, mi ostacola dalle persone che amo. E vede quanto è grave, che male mi macchia. Signore, voglio essere purificato. Salmo 51. Il salmista dice, il mio peccato è sempre davanti a me. Purificami, purificami, lavami, mi macchia. Quindi non solo vedeva il peccato, ma era aggravato dal peccato. Questo è come combattere il peccato. Quando consideriamo quanto il peccato è grave, più di ogni altra cosa, è grave perché, ho già menzionato, ma voglio andare più a fondo, perché danneggia moltissimo il nostro rapporto con Dio. Pensate a questo. Rende impossibile avere comunione con Dio, godere Dio, gioire nella sua presenza. Oh, è terribile. È triste, ma è vero che tantissimi credenti capiscono poco quanto è meraviglioso comunione intima con Dio. Attenzione, pensiamo a questo. Io non posso vedere il peccato come grave se non capisco quanto è meraviglioso intima comunione con Dio. Se un uomo non ha mai avuto un stretto rapporto con sua moglie, non fisico, ma di rapporto, di comunione, di condividere i cuori, se pecca contro lei e il rapporto viene danneggiato ancora di più, non sente dolore, perché non conosceva la ricchezza del rapporto profondo. E quindi con Dio, se non conosciamo cosa vuol dire godere la presenza di Dio, non possiamo capire quanto è terribile quando quella comunione viene interrotta. Tanti credenti non vedono che comunione con Dio vale più di ogni altra benedizione. Certamente vale più delle cose materiali, vale più della salute, ma vale più della famiglia. Vale più dei rapporti più belli, più ricchi, ma infinitamente di più. Perché vale infinitamente di più? Più di quanto potrebbe mai arrivare un marito e moglie, o amici, amiche. No, non c'è nulla paragonabile che comunione con la Bibbia. Quando tanti leggono la Bibbia, stanno leggendo fatti di un Dio onestamente lontano. Quando pregano, stanno pregando sperando che quel Dio ascolterà, riconoscendo di essere nella presenza di quel Dio. O che possiamo comprendere di più chi siamo per Dio. O che possiamo comprendere di più il cuore di Dio verso di noi, affinché possiamo voler stare vicino a quel Dio. Leggo Sofonia 3:17. L'Eterno, il tuo Dio, è in mezzo a te. Egli è il potente che salva. Egli esulterà di gioia per te. Nel suo amore starà in silenzio. Si rallegrerà per te con grida di gioia. Questo brano è così profondo che non riusciamo ad arrivare a fondo, però possiamo scavare. È iperscrutabile. L'Eterno Dio, creatore di tutto, esulta di gioia per noi. Guardiamo le stelle la notte, guardiamo la natura, guardiamo le montagne. Pensiamo alla grandezza di tutto e riconosciamo il creatore di tutto esulta di gioia. Anche per me, sì. Poi il versetto parla del suo amore per noi così profondo che lo fa stare in silenzio? Perché è commosso. E immaginate quel genitore che per la prima volta tiene il suo figlio e guarda giù e non riesce a parlare. Non riesce a parlare. È commosso da un amore verso questo piccolo che è suo figlio, che sta in silenzio. Questo è l'amore di Dio per ciascuno di noi. Poi dice che si rallegrerà per te con grida di gioia. Dio grida di gioia. Sì, dice per te. E Dio ci conosce. Non è per qualche merito in noi. Questo è il cuore di Dio. E quando consideriamo la gloria di Dio e quanto è grande, quanto noi siamo piccoli e macchiati, che è incredibile. E o che possiamo comprendere questo per gioire nella comunione con Dio e chi è Dio per noi e chi siamo noi per Dio e che possiamo vedere questo tutti i giorni e svegliarci e dire oggi sono prezioso a te, oh Signore, sono prezioso a te. Voglio vedere più questo oggi. E perciò quando pecchiamo ci ferisce tantissimo. Un bambino che sente tantissimo l'amore dei genitori. Qual è il dolore più grande che ha quando pecca contro i genitori? Non è l'eventuale scollacciata, è che ha fatto male ai genitori che ama. Questo è un dolore nel cuore, se il rapporto è buono, come dovrebbe essere. E quando noi comprendiamo l'amore di Dio, vediamo il nostro peccato come terribile nemico che ci ostacola da quello che ci è più prezioso. Isaia 62, 5 descrive ancora l'amore di Dio per noi, ve lo leggo. Perciò, come un giovane sposa una vergine, i tuoi figli sposeranno te. E come lo sposo gioisce per la sposa, così il tuo Dio gioierà per te. Dio cerca di darci degli esempi umani per farci comprendere il suo amore per noi. Siamo preziosi per Dio. Geremia 32, 41, Dio parla di quello che farà per il suo popolo di Israele. Egli ha lo stesso cuore per noi. Leggo quello che Dio dichiara qui. Dio che parla. Gioierò nel fare loro del bene e li pianterò stabilmente in questo paese con tutto il mio cuore e con tutta la mia anima. Dio fa tutto con tutto il suo cuore e tutta la sua anima. Ma quando dice che farò questo per loro con tutto il mio cuore e tutta la mia anima, è per proprio farci capire. Questo è il cuore di Dio. Il bene e ne fa, che Dio fa per noi, a grande costo. Non lo fa meccanicamente, lo fa di cuore, con tutto il suo cuore, con tutta la sua anima. Quanto è grande l'amore di Dio per noi. Gesù amava i suoi discepoli mentre sulla terra, ama noi oggi. Giovanni 13, uno dei tanti brani. Or prima della festa di Pasqua, sapendo Gesù che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Il nostro amore vacilla. L'amore di Dio per noi, il Padre e il Figlio, non vacilla. Ci ama fino alla fine. Quanto è importante che riflettiamo sulla grandezza e la profondità dell'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Gesù Cristo ha lasciato la gloria. Il Padre lo ha mandato in terra per diventare uomo. Gesù è andato alla croce, il Santo caricandosi del nostro peccato. Gesù volontariamente è stato abbandonato dal Padre, percosso per il nostro peccato. Quanto grande è questo amore! Qualunque benedizione terrena che Dio ci dà è un'ombra davanti all'amore di Dio per noi. In Efesini 3, non leggo, ma da 14 a 21 troviamo la preghiera di Paolo in cui prega che Dio opererà miracolosamente in noi per farci conoscere l'amore che supera la conoscenza. C'è molto, molto, molto di più che potremmo dire dell'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Ma il punto è che per poter veramente capire quanto grave è il nostro peccato, dobbiamo capire l'amore di Dio per noi, quanto vale il rapporto con Dio per capire quanto è terribile il nostro peccato che ci ostacola da quel rapporto. Solo così possiamo vedere il peccato per quello che è. Il peccato è terribile perché va contro il nostro Dio che ci ama così tanto. Cosa è peggio? Il peccato è sempre terribile, ma sulla terra, per uno di scatenare contro uno sconosciuto o scatenare contro i genitori che lo hanno amato con grandi sacrifici? Cosa è peggio? È più brutto scatenare contro quelli che lo amano. E oggi possiamo vedere l'amore di Dio per vedere quanto è malvagio e terribile il nostro peccato. Quanto è importante vedere questo per poter confessare di cuore il peccato, per tornare in comunione con il nostro Dio. Certamente potremmo menzionare altri aspetti di quanto il peccato è terribile. Per esempio, ci ostacola da vivere per la gloria di Dio. Io posso impegnarmi nella carne, ma non posso vivere per la gloria di Dio finché non confesso i miei peccati. Ci ostacola da portare frutto. Cosa dà valore alla vita? E Gesù parlava di portare frutto dicendo: vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo portare frutto, ma non possiamo portare frutto finché non confessiamo i nostri peccati. Un altro male che fa il nostro peccato è che quando abbiamo peccato che non confessiamo, non saremo ripieni del frutto dello Spirito. Non si può essere ripieni del frutto dello Spirito se non vedi e confessi i tuoi peccati. Puoi impegnarti, puoi affaticare, ma non sarai pieno del frutto dello Spirito. Perciò, finché restiamo nel peccato, è impossibile veramente avere il vero amore, la gioia, la pace, la vera pazienza, la gentilezza, la bontà, la fede, la mansuetudine e l'autocontrollo. Che vita brutta! Questa è la vita che abbiamo quando non vediamo e confessiamo i nostri peccati. Il nostro peccato non confessato rovina il nostro rapporto con Dio, rovina il nostro rapporto con le persone intorno a noi, distrugge il matrimonio, distrugge il nostro investimento nei figli, danneggia tutto, ci ostacola da fare del vero bene, ci ostacola da vivere per la gloria di Dio, ci ostacola da portare frutto, ci ostacola da avere il frutto dello Spirito, ci porta tante ferite, ci porta tante cicatrici che durano a volte la vita. Re Davide ha peccato con Bathsheba, è stato perdonato, ma i dolori sono andati avanti. Peccando nel modo di crescere i figli, quando sono grandi posso riconoscere, posso chiedere perdono ed essere perdonato, ma il frutto rimane. Non investire, posso essere perdonato, ma il frutto rimane. Il peccato è un male in ogni senso della parola. Quindi, per combattere il peccato, dobbiamo vedere quanto il peccato è il nostro nemico. Non sono i problemi, non sono i peccati degli altri. Il nostro peccato è il nostro nemico. Il nostro peccato ci toglie da tutto quello che è giusto e buono e soddisfa il cuore. Il nostro peccato distrugge tutto quello che è bello nelle nostre vite. I peccati degli altri non possono fare quel male. I problemi della vita non possono farci quel male. Quindi alla domanda iniziale, qual è il tuo problema più grande? L'unica risposta vera, il mio peccato. Non avremo vittoria finché non riconosciamo che il mio problema... Marco, qual è il tuo problema più grande in questo momento? Il mio peccato. È fondamentale vedere questo. E quindi dobbiamo vedere quanto è grave, dobbiamo riconoscere veramente i peccati per confessare di cuore i peccati. E certamente dobbiamo accettare il perdono. Dobbiamo vedere il peccato per vedere l'opera di Gesù Cristo sulla croce e capire chi ha pagato. Dobbiamo vedere il peccato per vedere il valore del sacrificio di Cristo. Per essere presi con quel grande sacrificio, capendo quel sacrificio ha pagato il mio peccato terribile. Questo è fondamentale nel combattimento contro il peccato. Però c'è un'altra cosa che dobbiamo fare. Dopo che abbiamo veramente visto il peccato, e veramente confessato il peccato, e veramente accettato il perdono, c'è qualcos'altro che serve per combattere il peccato. Una cosa che forse non facciamo, almeno non abbastanza. Dobbiamo non dimenticare il peccato. Dobbiamo tenere in mente i nostri peccati. Questo è biblico. La Bibbia dice che Dio dimentica i nostri peccati. Dobbiamo noi ricordare o dimenticare i peccati? Cosa insegna la Bibbia? Cosa insegna la Bibbia? Allora, tanti esempi. E Dio ci mostra cosa fare. Così dice Paolo, verso la fine della vita, l'apostolo che ha faticato più di tutti gli altri, cosa dice Paolo di se stesso? 1 Timoteo 1,15, questa parola è sicura e degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Dopo anni di camminare fedelmente, Paolo dice, io sono il primo, il più grande dei peccatori. Non si dimenticava mai del suo peccato. Nei salmi, quanti salmi, dopo il fatto, dopo il perdono, il salmista ricorda e scrive giù. Conosciamo Salmo 32. Beato colui la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Mentre tacevo, le mie ossa si consumavano tra i gemiti che facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano pesava su di me, il mio vigore era diventato simile alla sua di estate. Davanti a te ho riconosciuto il mio peccato, non ho coperto la mia iniquità, ho detto confesserò le mie trasgressioni all'Eterno. E tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. In quel salmo Davide è perdonato, ma tieni bene in mente quando era ancora nel peccato, perché solo così vede quanto è grave il peccato e quanto è grande il perdono. Salmo 73, Asaf, non leggo, ma Asaf sta parlando quasi tutto il salmo, parla di quanto era nel peccato. Non è più nel peccato. Aveva visto, aveva confessato, ma tieni in mente quanto era nel peccato e quanto era brutto e stolto e malvagio. Un versetto solo, due. Salmo 73, 21, 22. Quando il mio cuore era inacerbito e mi sentivo trafitto internamente, io ero insensato e senza intendimento davanti a te. Ero come una bestia. Asaf, il salmista lì, ricordava quanto era stolto, quanto era malvagio. E così vedeva quanto era grande il perdono. Nella carne vogliamo vederci bene, che ci fa cadere. Ma in realtà è molto importante, in modo giusto, non vivere nei peccati passati, ma ricordare i peccati passati. Certamente è importante non ricordare solo i peccati, ma anche il perdono. Cioè, ricordiamo i peccati per vedere quanto è malvagio il peccato, quanto è terribile il peccato, quanto inganna il peccato, e poi ricordiamo il perdono. E come ci fa vedere il sacrificio di Cristo se non ricordiamo nessuno dei nostri peccati passati? Quanto è prezioso il sacrificio di noi? Ma se ricordiamo la gravità del peccato, allora il sacrificio di Cristo è meraviglioso per noi, è meraviglioso. Quanto ero malvagio e quanto mi hai perdonato in Cristo. Quando ricordiamo il peccato, ci aiuta a vedere l'inganno del peccato. Ricordando il vecchio peccato, lo stesso peccato viene a bussare al mio cuore e dico: via da me! Io ti conosco, mi hai già fatto tanto male, non voglio a che fare con te. Se un uomo da giovane cade nell'adulterio e per grazia vede, si rivede e la moglie lo tiene, ma se puoi togliere la mente la gravità del suo peccato e dopo 10 anni un'altra donna si appare nella sua vita, può cadere ancora. Ma se lui pensa quanto era stolto, quanto era malvagio, oh grazie per il perdono, e tieni quello in mente e si bussa alla porta, la stessa tentazione, lui lo vede per quello che è, perché è ancora vivo questo senso di peso con la gioia del perdono per 10 anni prima. Quando riconosciamo e ricordiamo il peccato, ci aiuta a odiare il peccato. Oh, Signore, guarda come ho vissuto, guarda il male che ho compiuto, guarda i semi che non ho piantato, buoni, ho seminato male. E così voglio camminare con te oggi. Mi tieni stretto al Signore, mi tieni umile, pronto a confessare ogni volta che cado oggi, e soprattutto mi fa vedere Cristo come prezioso. Quindi, riassumiamo quello che abbiamo visto. Per combattere i nostri peccati, e dobbiamo combattere i nostri peccati, prima dobbiamo capire, sarà un combattimento duro, fino a sangue, e durerà tutta la vita. Allora, non vuol dire che non avrò mai vittoria, anzi, posso avere vittoria totale su questi peccati e poi passo a livello superiore di peccati più nascosti nel cuore, più di carattere, e poi c'è vittoria e passo ad altri. C'è santificazione progressiva, ma ci sarà sempre combattimento. E questo, se ho l'aspettativa giusta, so questo e non mi scoraggia quando alza la testa un nuovo peccato. Magari avevo vinto con l'aiuto di Dio quello vecchio, ma c'è uno nuovo che non avevo mai visto, e questo è Dio che mi sta santificando. E non mi scoraggi con il Signore. È doloroso, ma grazie che mi mostra questo. Adesso guardo a te. Per combattere il nostro peccato dobbiamo vedere il valore del rapporto con Dio. Se io, in un certo senso, non penso a Dio, penso devo vincere, io devo combattere, e non sto pensando a Dio, sto già cadendo nel peccato dell'orgoglio, credendo di combattere il peccato. No, quando pecco, io voglio vivere prima di peccare, pensando, godendo il rapporto con Dio. Voglio gridare a Dio, Signore, non voglio camminare in obbedienza come formalità, voglio camminare con Te. L'obbedienza, visto bene, niente altro che il sentiero per stare in comunione con Dio. Non è il traguardo. L'obbedienza non è il traguardo. L'obbedienza è solo la via in cui camminare per stare in comunione con Dio e godere Dio. E voglio godere Dio di più. Non voglio pensare ai miei doveri come credente. Voglio pensare al mio Signore e poi vivere adempendo i doveri come credente, ma come frutto del mio rapporto con Dio, che vedo come il tesoro più grande. Voglio dire, Signore, il mio matrimonio finirà, i miei figli cresceranno, io morirò, la salute che ho passerà, tutto passerà, ma io avrò Te per l'eternità. Chi ho io in cielo se non Te? E fuori di Te, cosa desidero sulla terra se non Te solo? Non ho quel cuore. Ma voglio quel cuore, cosa vuoi Tu? Signore, dammi quel cuore, voglio più di Te. Questo è fondamentale per combattere i peccati. Ricordate, per combattere i peccati dobbiamo vedere i peccati. Quindi non guardiamo solo all'esterno, ok, oh sì, è vero, ok, chiedo perdono, ho finito. No, esaminiamoci per vedere tutto quello che c'è dentro, per poi confessare tutto. E poi accogliamo il perdono. Abbiamo visto il peccato, guardiamo la croce e vediamo il valore del sacrificio di Gesù Cristo. Teniamo quello sempre in mente. E poi, gioiendo nel perdono, teniamo in mente il peccato, in modo che quando appare di nuovo lo riconosceremo, in modo che sempre riconosciamo quanto vale il sacrificio di Gesù Cristo. E camminiamo con il nostro Signore. Visto che il discorso è il combattimento contro il nostro peccato, vorrei chiudere con delle esortazioni da parte di Dio per noi. Dio aveva comandato Giosuè di far entrare il suo popolo, popolo di Dio, nella terra promessa. E avevano tanti nemici che dovevano combattere. Allora, i nostri nemici non sono popoli, sono i nostri peccati. Quindi quello che Dio dice a Giosuè vale per noi. Nel Nuovo Testamento ho citato io Efesini 6:10, fortificatevi nel Signore. Quindi questo insegnamento in Giosuè 1:6-9 vale per noi nel nostro combattimento contro il nostro peccato, i nostri nemici. E leggo: sii forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dare loro. Solo sii forte e molto coraggioso, cercando di agire secondo tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha prescritto. Non deviare da esso, né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Questo libro della legge non si disparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, cercando di agire secondo tutto ciò che vi è scritto, perché allora riuscirai nelle tue imprese, allora prospererai. Non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggioso, non avere paura e non scomentarti, perché l'Eterno, il tuo Dio, è con te dovunque tu vada. Questa parola per Giosuè vale per noi nel nostro combattimento contro il nostro peccato. Dio ha giurato di dare a noi l'eternità con Lui, santi e senza macchia. Lo dichiara. E Dio completerà quell'opera. Perciò combattiamo nella forza di Dio, confidando non in noi stessi, ma in Lui. Non avendo timore, ma essendo forti e coraggiosi in Lui. Paolo, verso la fine di Primo Corinzi, dichiara, 16:13, Primo Corinzi. Vegliate, state fermi nella fede, comportatevi virilmente, siate forti. Fermi nella fede, guardando sempre a Cristo. Vegliando, sapendo che c'è una battaglia, comportatevi virilmente, una parola che vuol dire come uomini, veri uomini, e ci sono pochi veri uomini oggi. E anche le donne possono comportarci da uomini, nel senso di coraggiosi, fidandosi di Dio e andando in battaglia, non correndo indietro, non nascondendoci, non cercando di scappare, ma andando verso il nemico che è il nostro peccato, nella forza di Dio. E conclude, siate forti, fortificatevi nel Signore, nella forza della sua potenza. Camminiamo così. Corriamo la gara che ci ha messo davanti. Quale gara? Quale gara? Dove troviamo il versetto corriamo la gara che ci ha messo davanti, proposto? Ebrei 12. E cosa troviamo pochi versetti dopo? Non avete combattuto fino al sangue. Corriamo la gara combattendo il nostro peccato fino al sangue, aggrappandoci a Cristo. Che Dio ci aiuti e lo farà. Padre Santo, grazie che tu sei con noi. Grazie che in Gesù Cristo c'è vittoria. È un combattimento lungo e duro, durissimo, doloroso, ma non ci lascerai, non ci abbandonerai. Non dobbiamo avere paura, non dobbiamo scommentarci, perché tu sei con noi. Sei tu che ci hai tracciato davanti la via di questi combattimenti che avremo per tutta questa vita e poi finiranno. E poi entreremo nel riposo della tua presenza. Possiamo già riposarci in Cristo, che la vittoria ha comprato Lui, ma dobbiamo combattere nella tua forza contro i nostri peccati. Quindi farci vedere quanto vale il rapporto con te. Farci vedere quanto vale stretta, intima comunione con te, affinché possiamo vedere l'inganno del peccato. Aiutaci a vedere a fondo quanto è brutto e abominevole il nostro peccato e poi aiutaci a vedere Gesù Cristo sulla croce, morto una volta per sempre per pagare la condanna del nostro peccato, in modo che vediamo che in Cristo c'è perdono. E vogliamo esaminarci e vedere tutto e presentare tutto a te, perché c'è perdono presso di te. Grazie che sei all'opera. Continua la tua buona opera in noi, ti prego. Grazie che sei con noi in questo combattimento. Vogliamo combattere nella tua forza. Ti prego questo, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.